La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslaw.it.
Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e tutti i radioascoltatori di Uslaw Web Radio. Questa breaking, giusto una precisazione, è stata registrata ieri mattina, ovvero il 22 marzo in mattinata, quando ancora non era stato pubblicato il DPCM. DPCM che riguarda anche l'apertura e la chiusura di una serie di attività. Quali sono nell'allegato le attività che restano aperte e quali no? Per quello che riguarda gli studi legali, che è la notizia che interessa di più alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori, ovviamente non resteranno aperti al pubblico, ma rientrano in quelle attività lavorative che possono svolgersi solo per effettiva necessità. Guardare al numero 69 dell'allegato, alla seconda pagina appunto dell'allegato medesimo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella data di ieri. Ora ascoltiamo l'intervista curata da me, Milena Miranda, all'avvocato Tania Amaruggi del Foro di Grosseto, e in questa intervista c'è appunto questa imprecisione, quindi ci ho tenuto a fare questa introduzione della breaking, cosa che normalmente non avviene. Buona giornata e buon ascolto a tutti.
Scarica la nostra app Uslaw Web Radio per Apple e Android.
Qui a Uslaw Web Radio, la radio dell'avvocatura, siamo con la collega Tania Amaruggi del Foro di Grosseto. Buongiorno Tania.
Buongiorno a voi.
Tania, nei giorni scorsi hai mandato un video, hai fatto un video su YouTube, che peraltro insomma, a noi è piaciuto molto, perché dici avvocati cittadini di serie B, perché c'è stato questo insieme di decreti, perché ormai viaggiamo a 2-3 decreti a settimana, con il quale una serie di processi sono stati rinviati. Finalmente c'è stato un chiarimento anche sui termini, diciamo, già scaduti, i termini a ritroso, i famosi termini a ritroso, ma restano in piedi, come è giusto che sia, i processi con i detenuti. Tu nel video illustri bene la tua situazione. Qual è la tua situazione? Che poi io immagino non sia soltanto la tua, insomma, Tania, parliamoci chiaro.
No, assolutamente. Io infatti ho deciso di fare il video per dargli divulgazione e per cercare anche di avere un confronto con altri colleghi e di aiutarci reciprocamente. La mia situazione qual è? La mia situazione nel dettaglio è questa, lo voglio precisare anche meglio di come ho detto nel video. Io certo. Qualche giorno fa, e quindi molto prima dell'udienza, circa una settimana prima dell'udienza che era prevista per domani, per lunedì, ho mandato una.
Stiamo registrando che è il 22, però non escludo che vada anche dopo. Comunque stiamo registrando che è il 22 di marzo. L'udienza invece è fissata il 23, quindi lunedì 23.
Lunedì 23. Quindi io con un anticipo di una settimana ho mandato una PEC alla Cancelleria del Dibattimento per chiedere qual era l'orientamento del giudice rispetto all'udienza, tenendo conto dei provvedimenti governativi che erano in atto in quel momento. In tutta sincerità devo dirti che avevo delle perplessità sulla natura dell'udienza, cioè se era un'udienza che obbligatoriamente si doveva tenere oppure no, perché il mio cliente è in custodia cautelare per quel processo, ma non ero certa che la sua misura fosse in scadenza proprio nel periodo della sospensione. Quindi ecco, sulla natura dell'udienza avevo delle perplessità e intendevo diciamo, andare a verifica rispetto all'orientamento del giudice. Quindi questa era l'intenzione iniziale. Il giudice mi ha inizialmente risposto con un provvedimento in cui mi spiegava che a suo parere la misura era in scadenza proprio nel periodo di sospensione, questa della sospensione a causa del Covid-19, e quindi l'udienza si sarebbe tenuta regolarmente. Dopodiché
regolarmente significa che tu dovevi andare in tribunale, insomma, in
esatto, senza ulteriore specifica. Quindi a quel punto ho fatto velocemente un'altra istanza chiedendo appunto che venisse fatta l'udienza con un collegamento da remoto sia per il mio cliente detenuto e anche per me. Per il detenuto ho richiamato l'articolo 183 del DL 11, e poi invece per me ovviamente no, perché la norma non c'era, lo sapevo bene che non c'è una norma lì nell'ultimo provvedimento governativo che dice che anche il difensore può fare un collegamento da remoto. È previsto per le udienze civili e per le udienze penali no, però insomma non ritenevo che fosse così difficile, insomma, applicare analogia.
Diciamo che per analogia, insomma, esatto, ci si potrebbe arrivare uguale.
Esatto, vista insomma la situazione emergenziale di tutela della salute pubblica, eccetera. Quindi, insomma, non pensavo ci fossero particolari ostacoli. E invece, purtroppo, come ho detto nel video, la decisione del giudice è stata praticamente asettica e lapidaria, perché lui ha provveduto dicendo nulla questio per quanto riguarda il detenuto. Invece per il difensore, siccome non lo prevede la norma, testuali parole, rigetta perché non è previsto dalla norma. Quando ho letto questo, io a parte ho fatto il classico salto sulla sedia, insomma, ma poi ho interpellato subito la Camera Penale, qui la sezione di Grosseto, alla quale sono iscritta insomma da tanti anni, ho cercato di coinvolgere i colleghi penalisti, e loro, devo dire la verità, in questo periodo di apparente non lavoro, diciamo così, si sono subito adoperati, si sono riuniti in teleconferenze, eccetera, però devo dire la verità, quello che è uscito fuori dalle loro conversazioni, approfondimenti, eccetera, non era proprio una, diciamo, una spallata, perché in pratica era una nota in cui si chiede praticamente al presidente del tribunale di valutare il momento eccezionale e che quindi insomma di trovare le soluzioni. Io ho detto così scherzosamente, dico, avete trovato una soluzione un po' alla democristiana maniera, insomma. Sì, ho detto così perché in realtà poi mi sono ritrovata da sola. Io devo dire la verità, mi sarei aspettata un maggiore
tu dici non una questione di maggiore o minore comprensione, ma una questione proprio di carattere pratico, no?
Sì, ma che non fosse una soluzione, insomma, così, come posso dire, ridotta al singolo caso, che è quello appunto mio, ma che fosse diciamo che ponessero la questione a livello generale, cosa che ancora c'è.
Però, insomma, nel frattempo è accaduto qualche altra cosa, perché ecco, rispetto al video, che cosa è accaduto?
Dunque, rispetto al video, mentre stavo scrivendo un accorato appello ai vari al Presidente del Consiglio dei Ministri, della Camera Penale, del CNF.
Cioè dice, a questo punto le provo tutte, diciamo.
Le provo tutte, esattamente. Mi ero già preparata, e a mia figlia che fa anche pratica nel mio studio, avevo detto che io mi preparavo per fare anche dei cartelli, andare in tribunale con la mascherina, i guanti, la memoria scritta per fare la discussione, perché era un'udienza importante, la discussione finale del processo, quindi non una questioncina da poco, ma decisiva del processo, e anche con cartelli. Perché dopo appunto l'ennesima richiesta il giudice diceva che no, vabbè, potevo andare a fare l'udienza perché era l'unica udienza della mattina, perché le distanze c'erano, cioè si sostituiva l'autorità sanitaria. Insomma, dopo l'ennesimo rigetto mi preparavo a fare tutto questo, l'appello, l'attrezzatura per andare in aula, a un quarto all'una.
Che poi anche se siamo da soli, breve inciso, io credo che uno dei luoghi più insalubri in assoluto sia sempre il tribunale, perché non è possibile sanificare come dovrebbe essere sanificato un ambiente, ma qualunque tribunale, ma indipendentemente dai tribunali più grandi, più affollati o quelli diciamo anche meno affollati. Questo è un inciso che io sto ripetendo da giorni, da quando ancora non sapevamo se praticamente venivano chiusi, non venivano chiusi, eccetera, eccetera. Scusami se ti ho interrotto.
No, ma sono d'accordissimo. Tra l'altro aggiungo, magari avessero sanificato i locali in questa settimana, ma non abbiamo notizia nemmeno di questo, di una sanificazione adeguata dei locali. Questo, insomma, vale per tutti, non solo per noi avvocati che magari ci ritroviamo in situazioni simili a quella che ho descritto, ma anche chi opera all'interno dei tribunali, quindi gli impiegati, i cancellieri, gli stessi giudici quando sono lì.
Che noi poi ci teniamo anche a precisare che proprio la nostra vita si svolge dentro i tribunali, quindi per noi è anche una sofferenza, non è che ci divertiamo a non andare, però pensiamo che il pericolo per la salute, peraltro ribadito ovunque, in questo momento sia prioritario, quindi voglio dire, uno è che anche svolgere un processo è più difficile, no? Da remoto, immagino, che non dal vivo. Scusami sempre per le precisazioni.
È molto, mi fa molto piacere questa telefonata e questo scambio di idee moltissimo. Quindi riprendendo il filo del discorso, venerdì però poco prima dell'una è arrivato un altro provvedimento del giudice, questa volta senza impulso, diciamo, collegato a una mia istanza, dove si dice che a rettifica della prima decisione nella quale si descriveva quest'udienza come udienza che obbligatoriamente si doveva tenere perché la misura cautelare era in scadenza, si rettificava questa qualificazione giuridica perché in effetti la misura non era in scadenza, ma c'era solo una scadenza di fase che quindi, insomma, ora non te la so meglio descrivere perché non l'ho capita nemmeno io, mi sembra, posso dire una supercazzola del giudice?
Puoi dire qualunque cosa, figurati.
Vabbè, l'ho detta, guarda, una supercazzola.
Dicevano la famosa supercazzola prematurata, voglio dire. Amici miei, bellissimo. Scusami, perché voglio dire, ce l'abbiamo in memoria, sono dei must queste cose.
Sì, infatti. E quindi, insomma, in buona sostanza, concludeva dicendo, siccome allora è un'udienza che verrebbe rinviata a meno che l'imputato detenuto o il difensore dichiarino per iscritto palesemente entro le 48 ore che il processo si vuole tenere, praticamente aspettiamo un riscontro su questo, come dire, dici di no che così il processo non si fa. Allora, cosa ho fatto?
Cioè, io ti vedo, insomma, in questa, perdonami, visto che l'hai richiamato tu, in questo atteggiamento, diciamo, un po' democristiano della Camera Penale, più questa, diciamo, questo elaborato mentale del magistrato, insomma, ti ci vedo proprio, cioè, non lo so.
Vabbè. Ma non è finita qui.
Ah, bene.
Aspetta, perché non è beautiful, ma è una cosa molto seria. Adesso ci ridiamo, ma piacere poter mantenere l'attenzione sul problema, perché il problema c'è. Allora, finisco, diciamo, la parte più simpatica, più leggera, dicendo che a quel punto io dovevo in qualche modo comunicare con il mio assistito, no? Che è in carcere, quindi non è che potevo telefonargli e dirgli scusa, ma te lo ricordi? Vuoi farlo il processo? E poi non volevo incidere nel suo diritto di difesa, perché io comunque mi sentivo pronta a farlo il processo, ma se il baratto era rischiare il contagio piuttosto che fare il processo, insomma, volevo capire con il mio cliente. E a quel punto ho trovato ovviamente la matricola che alla mia richiesta di colloquio tramite Skype mi ha detto: guardi, ancora non siamo pronti, fino a lunedì non si può fare, magari la faccio chiamare dal suo cliente. E lui mi ha chiamato. Testuali parole, e credo che non mi capiterà mai più forse nella mia professione, lui mi ha detto, quando sono riuscita a parlarci, mi ha detto: guarda, se te vuoi fare il processo anche per solidarietà con te, io vengo lì. No, non ti preoccupa. No, perché io, sai, hai visto, a me mi hanno detto che posso stare anche qui, ma che cosa devo fare? No, dico, tu devi fare quello che credi. Ma ecco, mi sono trovata nell'imbarazzante situazione di dover dire al mio cliente detenuto: guarda, che se dici che vuoi fare il processo, che per te è possibile farlo con tutte le protezioni del caso, cioè a distanza dal carcere, io invece sono costretta ad andare a correre questo possibile rischio per la mia salute, per me, per mia figlia e tutto quanto. E quindi si è risolta dicendo... Lui mi ha detto: no, no, assolutamente, io tra l'altro sto bene qui perché sto lavorando, e quindi non mi costa niente. E...
Certo, effettivamente bisognerebbe preparare un pamphlet, insomma, di tutte queste cose, perché ti dico, insomma, no, non ti tratterrò con alcune, io mi occupo invece per lo più di minori e di separazione e divorzi, insomma, quindi ti lascio immaginare invece le telefonate che ricevo io in questo periodo, insomma, di segregazione forzata, che appunto sono tutto un programma, bisognerebbe comunque preparare un pamphlet.
Ti concludo dicendo come ho risposto io al giudice, perché la cancelliera nell'accompagnare il provvedimento ultimo del giudice mi chiedeva un immediato riscontro. Io ho riscontrato dicendo che prendevo atto del diverso orientamento del giudice e che rimanevo in attesa di conoscere la data del rinvio per le note motivazioni, come dire: io ho capito che ti hai capito, con buona sostanza, siccome le mie motivazioni sono quelle che ti ho esposto, che sono anche la tutela della salute pubblica, oltre che la mia e quella di mia figlia, attendo di sapere la data del rinvio, cioè non ti chiedo di fare il processo. Ho torto collo, aggiungo, perché guarda, così come si era come si erano messe le cose, io l'avrei voluto fare questo processo. Non è che non voglio passare da codarda o quella che comunque ha trovato la soluzione, quindi è contenta. Non sono affatto contenta, per niente contenta, perché il fatto che in un provvedimento governativo così importante, in una situazione così emergenziale, non si sia pensato al difensore penale che deve svolgere la sua difesa in un'udienza obbligatoria, è vergognoso. È vergognoso, è inaccettabile. Infatti ho chiesto ai miei colleghi, sempre quelli della Camera Penale, no? Quelli di cui parlavamo prima, di porre la questione a livello nazionale, perché l'unico che un po' l'ha toccato, l'unica sezione che un po' ha parlato di questo, è la Camera Penale di Milano, ma solo per i riti direttissimi. C'è un protocollo che è stato fatto, però voglio dire, siamo sempre... come posso dire, così molto poco considerati. Sì, vabbè, ci siamo, però insomma, vabbè, via in qualche
Infatti
modo.
Infatti tu dici, avvocato, cittadini di serie B, beh, siamo stati considerati proprio niente anche a livello, cioè si parla di altri liberi professionisti, non si parla di noi, insomma, nel famoso decreto marzo, cosiddetto decreto
marzo. Ma anche oggi non se ne parla, purtroppo, perché se tu sembra che i nostri studi li dobbiamo chiudere.
Sì, io ho letto di una... Ho letto, e peraltro noi come radio l'abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina, c'è una richiesta esplicita da parte del coordinatore di OCS, l'avvocato Giovanni sì. Malinconico, proprio in sì. tal senso, perché chiunque faccia questa professione sa che chiudere lo studio professionale, noi già l'abbiamo praticamente chiuso a chi viene no, da fuori, io mi collego su Skype, mi sento per certo. telefono, faccio le conference call, cioè voglio dire, non è un problema questo.
No, no.
Abbiamo, tanti di noi hanno dovuto mettere praticamente in aspettativa collaboratori, collaboratrici, eccetera, eccetera. Sì. E questo insomma, abbiamo lasciato i praticanti un po' allo sbando, vabbè, tutto questo. Però dire a un avvocato che non può recarsi in studio, che lo studio deve assolutamente rimanere chiuso, secondo me è veramente, cioè, come vi volete uccidere? Non lo so, vogliamo uccidere completamente la professione, perché significa non rendersi conto che l'accesso allo studio è l'accesso anche allo studio di determinate questioni, non è che possiamo trasporre tutto su una pennetta e portarcela nell'abitazione, insomma, quindi certo. abbiamo dei fascicoloni, insomma, chiunque, insomma, a meno che non faccia altro nella vita.
Ah, sì, certo.
Quindi, vabbè, speriamo che si venga ad altre delibere, ad altre soluzioni, visto che tanto ogni sì. sera siamo lì ad aspettare Conte, che comunque, tra parentesi, stiamo parlando di un primo ministro che è avvocato, che insomma, quando
esatto.
si presentò col primo governo disse che voleva essere l'avvocato degli italiani, quindi la cosa ci lascia ancora più basiti, un po' tutti basiti, per carità, è grande comprensione, perché mai vorrei essere nei suoi panni in un momento del genere, quindi insomma dobbiamo assolutamente dire che, però non possiamo dire che va tutto bene, Madama la Marchesa, come si suol dire, perché non va per niente bene tutta una serie di cose. Sai, Titania, noi come radio ti ringraziamo.
Io ringrazio voi.
Ti aspettiamo per un ulteriore aggiornamento, va bene?
Sì,
quindi che ovviamente prendilo come augurio e quindi ti lasciamo comunque una buona giornata. Grazie.
Grazie mille anche a voi, buon lavoro, ciao.
Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.